Dunque, visto il numero ristretto, credo di poter fare anche a meno del microfono, che francamente preferisco. Allora, come di prammatica, la domanda è: domande, idee, situazioni? Non è venuto in mente nulla a nessuno in questo giorno? Vi faccio un breve esempio tratto da oggi. Oggi sono andato a pranzo in una pizzeria che c'è verso l'arco, che fa kebab, il cui proprietario è arabo, non so dove di preciso, ancora non gli ho chiesto, comunque lo scoprirò. Allora ero lì, a un certo punto è entrata una signora polacca e hanno discusso per un quarto d'ora su quale vino conveniva che la signora polacca comprasse, accordandosi infine per un Montepulciano d'Abruzzo. Ora, nel suo piccolo, sembra nulla, ma se ci pensate, è globalizzazione pura. Perché un polacco che discute con un arabo del Montepulciano d'Abruzzo a Narni è un cocktail abbastanza interessante.
Io so polacco.
Ecco, vedete, lei è polacca, però qui si perde un attimo la questione. Però nella situazione lì era incredibile, che dico, guardate, cioè, basta proprio, no, un piccolissimo frammento di qualcosa e già siamo perfettamente nel tema delle nostre lezioni, grosso modo, perché multiculturalismo è anche questo. Non è necessariamente il corteo, non è l'incendio, non è la furia, la rabbia e tutto quanto. Multiculturalismo è normalmente avere a che fare con realtà che vengono da altre parti. Ora noi vedremo, tra le altre cose, perché questo è così importante, perché è un plusvalore, anche se è un plusvalore problematico, ovviamente. Perché quindi è necessario avere degli strumenti e una sensibilità particolare per cogliere questo discorso. Però tenete presente comunque che una situazione di questo genere fino a qualche anno fa sarebbe stata impensabile, e che la grandissima parte del tempo in cui è esistita una cultura umana, intesa in senso ampio, quindi con culture, con gruppi, eccetera, eccetera, ecco, in quel lungo periodo, che saranno 5-6.000 anni fra una cosa e l'altra, in linea di massima gli esseri umani vivevano insieme a gente che era molto simile a loro. Non avevano contatti con l'altro. Il gruppo era un gruppo coeso, era un gruppo radicato, era un gruppo spesso e volentieri stanzialissimo, no? Stanziale, non si viaggiava, viaggiavano certe categorie, viaggiavano certe professioni, ma la gran parte delle persone nasceva e moriva in un posto. Senza considerare quelli che ci devono rimanere per forza, come per esempio i servi della gleba, no? Immagino che avrete sentito nominare queste simpatiche istituzioni medievali, ma manco tanto. In Russia fino al 1800 c'erano i servi della gleba, quindi capite che è una lontananza molto relativa. Parliamo degli schiavi, no? Vi faccio presente che una ricerca recente dice che uno schiavo costa circa $4.000 oggi. Quindi non è che la schiavitù non c'è più. Non c'è più quella istituzionalizzata, ci sono altre forme di schiavitù, ma ci sono dei luoghi dove ci sono dei mercati di schiavi. Oggi andare in certi posti si sa che si può comprare una donna, un bambino, quello che serve, e non costa neanche tanto. Per cui cominciamo a smettere i panni di quelli che si sentono superiori, perché noi non siamo superiori. Ci muoviamo nello stesso tracciato che è stato segnato dalle culture precedenti, perché facciamo parte di quelle culture precedenti. Abbiamo molte cose che facciamo finta non esserci più, ma sono ancora qui, modi con cui ragioniamo, tutta una serie di armature intellettuali, cognitive, emozionali, che ci legano molto più strettamente di quanto non vorremmo, anche spesso e volentieri, al tempo passato. Quindi quello che importa è la percezione di questo. Uno studioso, uno scienziato sociale, di qualunque tipo di disciplina si tratti, che sia sociologia, psicologia, antropologia, non mi interessa, non è quello il problema, storia ancora di più, deve avere una sensibilità per questo, cioè deve essere in grado di rendersi conto quanto di quello che gli viene detto è effettivamente nuovo e quanto invece è soltanto scintillio, è soltanto effetto, è soltanto glamour, tanto per rimanere con termini che vanno fortissimo, ma poi di fatto non cambia nulla. No. Non so chi ha letto Il Gattopardo o chi ha sentito nominare Il Gattopardo, è un'espressione quasi proverbiale ormai in Italia, ma è un romanzo che parla della Sicilia e il protagonista Che cosa dice? Dice che tutto deve cambiare perché nulla cambi. Che noi facciamo il gioco delle tre carte e pare che sia tutto diverso, mentre di fatto a stringere diverso c'è poco. Quindi, non so se era con voi che parlavo della Corinne McCullough, ne sapete no. C'è questa studiosa, questa scrittrice australiana che scrisse Uccelli di Rovo, non so se qualcuno si ricorda, ne sapete no, perché meno male, ancora qualcuno rimane, che ha scritto una serie di romanzi dedicati a Roma. Ed è una cosa piuttosto interessante vedere come i grandi, quelli che sentono il fascino dell'impero romano, siano piuttosto studiosi che arrivano da parti del mondo che sono abbastanza prive di storia. Lei è australiana, non è che c'è molto a cui rifarsi in Australia effettivamente, e sono in grado di ridarti una sensazione di quello che è accaduto, uno spessore storico molto migliore della nostra, che bene o male stiamo lì, in qualche modo dovremmo forse ancora avere una vaga idea, ma ci è passato di mente. Allora questo ha scritto questi, ma che cosa stanno facendo oggi questi? Sono ore che mi stanno martellando queste cose, stanno abbattendo dei palazzi, che cos'è? Allora dicevo che questo ha scritto questi sette romanzi che vi consiglio in blocco perché sono veramente molto belli dal primo all'ultimo, che partono dalla guerra civile tra Mario e Silla a Roma e arrivano fino a Giulio Cesare, quindi una parte storica piuttosto importante tra l'altro. Bene, se voi leggete questi romanzi e poi aprite il giornale, grosso modo stiamo lì. La vita politica romana era uguale alla vita politica di oggi. C'erano i tribuni della plebe venduti che mettevano in atto dei provvedimenti ad personam, c'erano i corrotti che venivano cacciati via, andavano via per 6 mesi e poi tornavano e tutti non si ricordavano più niente allora. C'erano tutta una serie di casi che in pratica sono esattamente identici all'oggi. Oggi tutt'al più non uccidiamo più i nostri avversari politici. Come dicevo l'altra volta, potrebbe pure essere da discutere se è una perdita o meno, ma comunque diciamo che in linea di massima qualche piccolo passo avanti l'abbiamo fatto, ma da un punto di vista di dinamiche di potere è impressionante quanto le cose non siano così diverse, quanto in ultima analisi tutto ciò che leggiamo e che poi succede qui come succede altrove in linea di massima sia abbastanza stabile, con tutte le sceneggiate, con tutto quello che accade, con tutte le scoperte di cui abbiamo parlato, per carità. Però quello che va sottolineato è che c'è fondamentalmente una continuità che è molto superiore a quanto noi, di quanto noi non siamo in grado di capire e di apprezzare in prima battuta. C'è una forte continuità e questa continuità in un certo senso è problematica, no? Perché è una forma di tettonica culturale. Le zolle sotto si muovono piano piano, sopra succede tutto un macello apparentemente, ma quelle continuano imperterrite, per cui c'è da capirlo questo. Perché questi processi sono i processi fondi, i processi importanti, i processi che effettivamente possono essere compresi, devono essere compresi e possono forse in qualche modo essere gestiti. Finché noi ci limitiamo a osservare tutto questa effervescenza, come dice Durkheim, come diceva Fesoli, tutto questo continuo accadere di cose che sembrano così importanti e che in tempo 10 giorni, 15, un anno, nessuno sa più di che parlavamo perché l'abbiamo dimenticate, ecco, quelle lasciano veramente, sono effetti speciali della storia in qualche modo, potremmo dire, ma sul flusso, sui problemi reali, su quello che a noi interessa, incidono poco. Allora, detto questo, oggi cominciamo a fare una pratica che dall'altra parte ho già avviato, ed è la ricerca di parole chiave relative alla lezione che faccio. Mi sa che ve ne avevo parlato? Allora, da oggi cominciamo, nel senso che adesso sceglieremo, se auspicabilmente 3 o 4 si candidano subito, non scelgo niente. Se tutti cominciano a guardare da un'altra parte, mi toccherà beccare a casaccio e promuovere 4 volontari che stilino un elenco di parole chiave per descrivere sinteticamente quella che è il succo della lezione. Ok? Perché questo? Perché attraverso questa ginnastica, in qualche modo, noi cominciamo a mettere a fuoco quali sono i temi, perché non è detto che sia tutto troppo esplicito, potrebbero esserci dei ragionamenti un po' più sottili che vengono fuori, e le dibattiamo insieme alla fine della lezione, un quarto d'ora. Per cui tutti, volendo, possono decidere di stilare una loro lista. Alla fine della lezione mettiamo in comune quelle che sono le intuizioni di tutti e vediamo qual è la combinazione migliore. Tra l'altro è anche utile perché serve per definire i contenuti della registrazione, per cui quando volete fare un ripasso vi servisse, andate a vedere, allora la registrazione X c'è il modello di successo, che okay, mi sento questa perché sto studiando questo, senza dovervi fare 112 ore di registrato che insomma sono piuttosto pesanti, senza una traccia o un qualche tipo di filtro. Allora, i volontari? lei ha mosso la mano, potrei anche interpretare, c'era un'asta, era rovinata, la beccavo subito, ho fatto così, eccola, lei offre di più, allora lei è una, poi lei è un altro, tre, lei, dov'è il quarto? Abbiamo il quarto qui davanti, però aspettate, mettiamone anche la signorina qui, da quest'altra parte per fare un minimo. Allora, mi alzano la mano i cinque? Perfetto. Ok, allora. Riprendiamo un po' i temi che ho trattato anche prima, così cerchiamo di mantenere un minimo di continuità nelle lezioni. Allora, cominciamo a vedere un po' che tipi di problemi ci crea la sociologia. Partiamo proprio dall'inizio. Ovvero sia, cos'è questa benedetta disciplina, quando comincia, eccetera eccetera eccetera. Quando comincia la sociologia?
Seconda metà dell'Ottocento.
Prima metà.
Prima.
1835. Il corso di sociologia positiva di Auguste Comte, che avrete sentito nominare, perché lo nominiamo tutti. Vabbè, d'altronde, insomma, quando c'hai uno che ha creato la parola non puoi far finta di niente, insomma. Allora, Auguste Comte pubblica questo benedetto corso di sociologia positiva nel 1835 e crea ad hoc il termine, nel senso che fino ad allora la sociologia non c'è. Perché Comte decide che a un certo punto è il caso di inventarsi una nuova disciplina, che faccio presente non è proprio sto passo qualsiasi, no? Tra l'altro tenete presente che è un po', se ci pensate, la stessa situazione in cui vi trovate voi, nel senso che nel momento in cui Comte crea la sociologia non ci sono i sociologi, come oggi quando c'è un corso di laurea in scienze per l'investigazione della sicurezza non c'è lo scienziato per l'investigazione della sicurezza, ci siamo noi che diamo dei contributi, ma un pensiero specifico di questo ambiente culturale, di questa disciplina non c'è, no? Bisognerà farlo. Tra l'altro vi faccio presente che potrebbe essere un vostro, no, scopo, nel senso che immagino che qualcuno che possa essere interessato alla ricerca, qualcuno che voglia fare un'attività più propriamente universitaria, potrebbe anche esistere fra di voi. Ecco, questo dal punto di vista di questo qualcuno è una perfetta opportunità, perché il sapere relativo a questa disciplina non c'è. Cioè, noi diamo dei contributi pensando che dalle nostre discipline qualche tipo di strumento possa essere utile, ma non è di fatto, non c'è qualcuno, non c'è un corpus di sapere già specifico per cui c'è colui a cui rivolgersi. Lo stesso accade quando si fonda la sociologia, non c'è il sociologo, perché la disciplina l'ha fondata lui, dice, sai, il sociologo sarà lui, però Comte era un filosofo, non era un sociologo. Tra l'altro, un filosofo vuol dire, in termini di appartenenza disciplinare, vuol dire essere esponente della disciplina più prestigiosa del mondo accademico, perché la filosofia è la prima, no? Da Socrate, diciamo, in anticipo anche sui teologi, anche su tutti gli altri, cioè se sei filosofo sei l'esponente di una corrente di pensiero che ha delle lettere di nobiltà che sono sconvolgenti rispetto anche a tutti gli altri. Per cui la domanda diventa più che una domanda così accademica, perché voi tenete presente che dietro questa mossa accademica di Comte ci sono anche delle situazioni concrete. Ovvero sia, Comte a un certo punto dice, io rinuncio all'appartenenza alla filosofia e divento sociologo, che è una forma di salto nel buio, perché tu te trovi nel mondo accademico esponente di una disciplina che non, forse manco esiste, potrebbe essere un'idea tua, non so se mi spiego, cioè rinuncia a tutto quello che è il prestigio, il beneficio dell'appartenenza filosofica, l'autorità che ti deriva dall'essere filosofo, per cosa? Per fare un corso di sociologia positiva, non è male. Tenetelo presente, perché spesso e volentieri anche voi avete una sensazione, un'idea del mondo accademico e del farsi del sapere che è molto più blanda di quanto poi non sia. Il mondo accademico è un mondo come tutti gli altri, dove se fai parte di un certo giro, di un certo kit di discipline, pesi una cosa, se fai parte di altre pesi molto meno, puoi essere tenuto nel famoso conto del due de briscola, insomma tutta una serie di cosette che sono importanti. Allora ti chiedi perché uno che è, no, sta già in vetta alla piramide del sapere e della stima relativa al sapere, deve mettere tutto quanto da parte per buttarsi in un'avventura che non si sa dove lo porta. Oltretutto con delle pretese abbastanza forti, no? Perché saprete che Comte ha detto che non solo c'era questa nuova disciplina, ma che era pure la regina delle scienze. Cioè lì le pernacchie proprio si sono sprecate, perché tutti quanti gli altri, ah, senti questo, si è svegliato il francese, vediamo che cosa ci sta raccontando. Perché è ovvio che tu arrivi con la disciplina appena fatta e cominci a dire al filosofo, al giurista, all'economo, a tutti quanti quelli che oramai si erano belli trincerati nei loro palazzi di potere, tutti voi, ma adesso ci sono io, tutti a casa. È chiaro che la situazione è abbastanza complessa e non porta niente di buono nei termini della disciplina, perché come dire, l'approccio di Comte è un tantino troppo ampio. Cosa dice Comte quando fonda sociologia? Dice che la sociologia in questione, facendo la parola sociologia, è discorso sulla società. Sociologia deriva da socius e logos. Tra l'altro già gli dicono subito che sta facendo un'operazione a perdere, perché il neologismo fa schifo. Perché i neologismi di solito si fanno ricorrendo a una lingua, non a due. Lui invece ha preso un po' di latino, un po' di greco, ha fatto una specie di accrocco, se vogliamo, creando questo termine bruttarello, eppure lì ci chiediamo, come mai? Era proprio stupido Comte? No, tutto stupido non era, perché l'intuizione è stata geniale, tant'è vero che poi ha fruttificato abbondantemente. Perché quindi Comte fa questo lancio, questo gesto coup de théâtre, diciamo, questa botta di vita, e crea la sociologia? E perché sceglie questi termini? Sceglie questi termini perché il termine socius, effettivamente, in latino, è un termine estremamente ricco di significati. Non so se lo sapete, ma i soci dell'impero romano erano le popolazioni che venivano maggiormente stimate fra quelle non appartenenti al nucleo originario di Roma. Tant'è vero che ci sono state le guerre sociali, probabilmente avrete sentito nominare tutte queste cose. Quindi si trattava di un rapporto in qualche misura privilegiato nei confronti di qualcuno, ed un rapporto che all'interno di un gruppo era un rapporto qualitativo, un rapporto importante, un rapporto che potremmo definire quasi primario. Sappiamo cosa sono rapporti primari e rapporti secondari? Anche approssimativamente? Insomma, quindi lui sceglie socius non nell'accezione che diamo noi al termine socio, che è a un certo punto, che è quella di partner economico, finanziario, giuridico di qualche cosa, eccetera, eccetera, ma da un punto di vista di spessore maggiore, ovvero si ha a che fare col tessuto della società, con quello che è il legame fondante del sociale. Tant'è vero che il sociale si chiama così da lì. Non è un caso, no? Anche società si chiama così, da questo tipo di rapporto che viene messo in valore. L'obiezione che spesso viene mossa in questo caso è: vabbè, ma perché serve un'altra disciplina per farlo? C'era già la filosofia sociale dai tempi di Platone, volendo, no? Platone già aveva detto tutta una serie di cose su come doveva essere la società, come doveva essere la polis, il governo dei saggi, non so se avete più o meno presente, ma comunque se ne occupavano da quel tempo. Rousseau, Montesquieu, tutta una serie di altri studiosi che non erano sociologi, per cui dice, perché? Qual è il motivo per cui arrivi tu e ricominci tutto da capo? Io posso anche girarvi la domanda, perché? No, ma non siamo così sintetici, va bene, l'idea va bene, un po' troppo. Ok, ci mettiamo subito effettivamente sopra il punto, la questione della rivoluzione industriale. Però questo è il classico tipo di affermazione che va giustificata.
Nel senso che si crea l'industria nella città, quindi la vita si svolge attorno all'industria, vengono create le abitazioni, i divertimenti, nasce il teatro, nascono i primi bar, quindi cioè, si inizia a avere coscienza proprio della vera e propria società, e quindi nasce questa nuova scienza che cerca di spiegare come avvengono le relazioni, i rapporti tra gli individui.
In prima approssimazione è abbastanza giusto. Dobbiamo sfumarlo un po' e approfondirlo meglio, perché lì comincia veramente un'altra cosa. Quello che conta e quello che va sottolineato di questo discorso è esattamente l'impatto della rivoluzione industriale. Ovvero sia, la rivoluzione industriale sconvolge radicalmente tutto ciò che è la cultura esistente fino ad allora. Capite? Crea una serie di presupposti nuovi, crea una serie di campi tensivi nuovi, crea una serie di esigenze che non si erano mai provate fino ad allora. E quindi spinge a dover leggere l'insieme dei rapporti che regolano la convivenza da un altro punto di vista. Non è un caso che sulla scorta della rivoluzione industriale che comincia a svilupparsi appunto nel 1700, cosa accade? La rivoluzione americana nel 1776 e la rivoluzione francese nel 1789. E qui vi faccio presente che l'uso del termine rivoluzione è fondamentale. Non stiamo parlando della rivoluzione informatica, la rivoluzione del buon gusto, tutte le rivoluzioni che abbiamo noi che ormai le spendiamo, che ne so, un soldo alla dozzina. Qui parliamo di rivoluzioni vere. Sì, ma non soprattutto, cioè che abbiano una serie di ripercussioni su tutto quello che accade, non è solamente una cosa politica, è di più. Okay? Allora, perché la rivoluzione francese è così strettamente connessa al problema della rivoluzione industriale? Lei no, perché se no mi parla solo. Mi fa piacere che qualcuno ancora si ricordi questi temi, però siete un po' in anticipo, quelli cominciano nel 1900, qui ancora non c'erano manco gli operai, già dovevano essere incazzati neri, sarebbe stato forse tutta un'altra storia, però effettivamente ancora è presto per gli operai. Si pongono le basi che porteranno poi alle grandi rivoluzioni del 1900, quindi il 1918, che poi tra l'altro vabbè, pure lì ci sarebbe da discutere, l'unico posto nel quale non doveva esserci la rivoluzione comunista che l'ha avuta, però è divertente. No, comunque c'è ovviamente una serie di tensioni. Chi sono i protagonisti di queste tensioni però, derubricando gli operai che in quel momento non erano ancora particolarmente conci?
C'era il divario tra poveri e nobiltà.
I poveri purtroppo tendenzialmente non riescono mai a combinare niente di buono da questo punto di vista, è difficile.
Era soprattutto una lotta di, per quanto riguarda la politica, cioè, c'era dei movimenti comunque politici che si opponevano all'aristocrazia, quindi borghesi.
Oh, ecco. Calma, calma. Calma, vabbè. Quelli incazzati c'erano, ma non erano gli operai, erano i borghesi. Siamo alla fase precedente. E perché i borghesi erano incazzati, tra virgolette, ma manco tanto? Perché sentivano di avere un potere crescente che però non trovava nessun tipo di riconoscimento nella struttura sociale. Perché la struttura sociale del tempo, vi ricordo, era quella del famoso Ancien Régime. Tre separazioni. Clero, aristocrazia, terzo stato. Ai vostri colleghi non l'ho sottolineato, a voi lo sottolineo anche per appunto non annoiarmi particolarmente. Terzo stato è una classica etichetta che vorrebbe essere neutrale ma non lo riesce ad essere. Perché secondo voi? Cioè è una definizione neutra terzo stato oppure dice già tutta una serie di cose? C'è qualcosa di implicito? Che è lo stesso discorso del terzo mondo, poi se vogliamo essere.
C'è terzo, nel senso c'è prima.
Allora, la vostra collega si avvicina dicendo perché sono gli ultimi. Vi faccio presente, però prendiamo proprio la forma della separazione. Abbiamo clero, aristocrazia, terzo stato. Cioè, clero e aristocrazia sono due nomi precisi. Terzo stato no. Terzo stato è una classica definizione residuale. Quindi ovviamente cosa implica? Vuol dire che una volta che hai tolto il clero e l'aristocrazia, che sono quelli che contano, tutto quello che rimane lo mettiamo insieme e... Il problema è questo, è che quando la separazione aveva avuto senso, era così, ovvero sia c'era il clero, c'era l'aristocrazia e poi c'erano tutti quelli che facevano piccoli artigiani, contadini, tutto quello che fa piccoli commerci, piccoli, no? Boh, il problema è che nel terzo stato del 1700 non erano piccoli, ma c'erano pure i borghesi, i quali tutto erano tranne che piccoli, capite? E si trovavano da un punto di vista di stima, di prestigio sociale, equiparati al ciabattino, al mezzadro, al venditore di ricotte e compagnia cantante. Questa cosa non, come dire, generava una certa tensione, perché è chiaro che un'etichetta come terzo stato è evidentemente un'etichetta che non dice nulla, se non che tu discrimini tutti quelli che ci stanno dentro, che non descrive nulla. Tu vedi il terzo stato, appunto, posso cominciare a dire allora c'è questo, idem il terzo mondo. Il terzo mondo che definisce? No? Soltanto quelli che non fanno parte del primo e del secondo, perché poi all'interno del terzo mondo c'è di tutto di più, c'è il Brasile da una parte, Giava dall'altra, un'isoletta così che può essere Réunion da un'altra parte ancora, e dovrebbero essere tutti uguali, in base a che criterio? Non c'è un criterio, è soltanto uno stigma. E tu attraverso questi strumenti dici che c'è una parte grossa di una realtà che a te ti interessa il giusto, sta lì e non rompesse l'anima, fondamentalmente, no? Quindi vedete che anche nelle scelte terminologiche spesso e volentieri c'è già detta un sacco di roba. Il terzo stato sembra una cosa tranquilla, però il meccanismo e tutto quello che tu capisci anche a livello quasi subliminale porta con sé un giudizio di valore, porta con sé un pregiudizio, se vogliamo essere onesti. Quindi i membri del terzo stato soffrivano di questa situazione, finché l'insieme dei dati anche macroeconomici, macrosociali, permetteva che questa struttura avesse un senso, è andata avanti, è andata bene. Se non che è accaduto questo discorso, ovvero sia è cominciata la rivoluzione industriale. E la rivoluzione industriale ha scompaginato completamente tutto. Perché fino alla rivoluzione industriale i mercanti e i commercianti, i proto-industriali, avevano effettivamente un potere molto contenuto. Perché avevano dei tempi lunghissimi, perché dovevano fare tutta una serie di cose complicatissime. Prendiamo per esempio il tessile, che è il campo nel quale è successo inizialmente tutto, no? Perché la prima macchina è stata il telaio a vapore. Ok. Allora, nel tessile, prima del telaio a vapore, che succedeva? Che il mercante faceva un viaggio di un paio d'anni, andava a recuperare le sue materie prime dove venivano prodotte, tornava con le sue carovane, andava in un distretto più o meno ampio e dava queste materie prime a chi trattava. Le faceva diventare filato. Chi è che le faceva diventare filato? Tutte le varie piccole pievi, casali, piccoli villaggi dove c'erano quelli che facevano agricoltura, i contadini. Tutti i contadini avevano anche il telaio. Allora che succedeva? Che questa forma quindi era una forma di industria diffusa, se vogliamo definirla industria. Quindi prima il giro per portare, poi un altro giro per riprendere i tessuti filati, poi si portava il tutto da chi cuciva le cose, insomma prima di riuscire ad arrivare al mercato era una cosa lunga e dolorosa. E soprattutto il mercante si appoggiava a una struttura sociale esistente, non innovava nulla, insomma dal punto di vista del contadino era un introito in più, ma non era niente di fondamentale, non è che se non c'era si sarebbe strappato i capelli più di tanto. Ovviamente quando invece arriviamo all'industria le cose cambiano, perché tu non puoi mettere un telaio a vapore a casa di tutti. Telaio a vapore, soprattutto all'inizio, ha delle esigenze logistiche stringenti. Deve essere nei pressi di centri di approvvigionamento di materie prime, deve avere energia, deve avere acqua corrente perché bisogna ripulire, raffreddare, eccetera, eccetera. Deve essere vicino alle rotte commerciali di qualche genere, devi portarci tanta cosa, portar via tante cose perché chiaramente i quantitativi aumentano. Che succede quindi? Che nel momento in cui tu scegli un luogo per metterci un'industria, tu a quel luogo fai un effetto quasi magico. Cioè da un nulla che era, quel luogo diventa un centro di ricchezza, di commerci, di traffici, di promozione, di addensamento sociale. Si crea una serie di effetti a catena che quindi cosa fanno? Uno, aumentano la ricchezza del luogo. Due, danno un formidabile potere a quello che ha la capacità di farlo. Cioè quando l'industriale dice io metto la mia industria qui, viene visto come, no? Remida, quello che ti dà modo di non avere più fame, quello che genera tutta una serie di istituzioni, che sconvolge completamente il panorama sociale, che crea nuove strutture, insomma, gli dà un potere incredibile, che prima non aveva. Allora, chiaramente, il borghese comincia a rendersi conto di questo, naturalmente. E comincia a rendersi conto quindi, uno, del fatto che fondamentalmente è quasi tra i personaggi più potenti della società, ma la società non lo guarda per niente, perché la società continua a ragionare con i criteri antichi, no? Quindi nobiltà di sangue, beni immobili che generano ricchezza e via discorrendo. Questa società però era agli sgoccioli da tanto tempo, perché già ci avevano pensato altre istituzioni a, come dire, infiacchirla. Saprete, immagino, che la strategia di Luigi XIV di creare Versailles era esattamente questa, ovvero sia Versailles era il luogo in cui l'aristocrazia si sfiniva. Era lì, consumava, bruciando tutte le sue risorse senza nessun senso, lo spreco, lo sciupio vistoso che avrebbe detto poi Veblen e compagnia, e di fatto non contava più niente, perché era talmente presa nelle feste, nell'attendere ai vari rituali col re, con tutti i nobili di sangue, che non è che amministrasse né controllasse niente, tant'è vero che spesso e volentieri i primi commercianti, i primi borghesi sono proprio gli amministratori dei beni dei nobili, quelli che di fatto mandavano avanti la baracca, perché chiaramente il nobile stava a Versailles, non faceva niente da mattina a sera se non mettersi parrucche e perdere tempo, qualcuno doveva fare quello che teoricamente avrebbe dovuto far lui. Per cui di fatto il sistema di valori era ancora ancorato a tutti i retaggi aristocratici, ma nella prassi gli aristocratici erano assolutamente inadatti a rappresentare questo sistema di valori, mentre il potere empirico stava da un'altra parte. Qui c'era una situazione di assoluto scarto all'interno della società francese, e poi di riflesso anche in tutte le altre. E questo scarto è esattamente ciò che porta alla rivoluzione francese, ovvero la rivoluzione francese è un riassestamento, è una presa d'atto, è dare il potere a quelli che hanno già il potere e che lo vogliono perché gli serve, tra l'altro, perché vi faccio presente che il mercante o il proto industriale o quello che volete a questo punto ha delle esigenze stringenti, non è più, come dire, non può più indulgere a tutte le perdite di tempo, a tutte le difficoltà che l'amministrazione monarchica portava con sé, perché prima, finché non c'era la macchina, se perdeva un mese a far sdoganare i carri oppure se doveva combattere con tutte le varie i vari uffici che si facevano dare delle abbondanti bustarelle eccetera eccetera, ritardavano i tempi eccetera, non moriva nessuno perché in fin dei conti i tempi erano molto ampi. Questo con la macchina non vale più, e questa è una cosa che voi dovete segnarvi e ricordare, ovvero sia il momento in cui compare la macchina c'è una radicale riforma anche nell'idea di tempo. E questo normalmente noi non lo vediamo, ma degli storici di grande caratura ci dicono che uno degli oggetti più importanti per comprendere la cultura di oggi è l'orologio. Noi lo diamo per scontato, ma l'orologio di fatto è un'istituzione che porta con sé una serie di conseguenze inimmaginabili. Perché è così importante? Perché nel momento in cui tu devi cominciare a coordinare dei flussi, hai bisogno che tutte le variabili e tutte le dimensioni che sono coinvolte in quel flusso si muovano più o meno all'unisono, più o meno, chiaramente, insomma, noi ci proviamo, ma il tuo problema è quello, non può essere che uno, cioè, il luogo da cui parte una nave sta indietro col calendario di 3 giorni, oppure non ha controllato che ora era, perché non... Vi faccio presente che allora, l'ora era una cosa, un concetto molto vago, te regolavi più o meno a naso col tempo, col sole, era una sensazione più che un qualcosa di sancito. Solo che il momento in cui la macchina deve lavorare 24 ore su 24 e ha dei ritmi di ben precisi di approvvigionamento delle materie prime, di resa del prodotto finito e via discorrendo, non puoi fare cose a occhio, devi essere preciso. E quindi la precisione viene in qualche modo forzata nel nostro comportamento dalla macchina, che l'uomo fino allora non era preciso, faceva più o meno a occhio. Non era così importante sapere se erano proprio le 19:23, oppure erano circa le 7, oppure era l'ora nona, oppure erano le vespri, non era un problema. Diventa un problema quando devi cominciare a coordinare. Capite? Quindi il coordinamento porta con sé una rivoluzione assoluta di tutto quello che per noi oggi è ovvio. A noi sembra normale, voi sentite la televisione, ogni tanto vi dicono alle 20:22 comincerà, a me è così da ridere ogni volta, no? Precisi, svizzeri. Alle 20, chi se ne frega, dimmi ai 20:20 circa, quello che ti pare, non è così importante. No, oggi noi siamo centimetrici, millimetrici, no. Ma tutto questo è recente, non era la storia dell'uomo normale, è una cosa che è successa l'altro ieri in termini evolutivi, no? Perché 200 anni dal punto di vista storico sono niente, gli ultimi 5 secondi della giornata della creazione fondamentalmente. Allora questo è importante, va preso, perché non è soltanto un problema organizzativo, ma è proprio un problema di impostazione globale di quello che ci accade. Vi faccio un altro esempio per chiarirvi questo punto. Fino all'industria non esiste il concetto di tempo libero. Non c'è. Non gli era mai venuto in mente a nessuno, perché libero da che? Forse vi rendete conto. Tempo libero significa libero da qualcosa. Prima non c'era sta cosa onnipresente che ti imponeva dei ritmi, perché nella cultura primaria, nell'economia primaria, tu vivi in simbiosi con la natura, per cui quando vuoi fare una cosa la fai e quando non la vuoi fare, fine, no? Se piove non vai a zappare, tanto per dirne una, o devi fare certe cose in certi momenti, ma è tutto quanto molto più integrato. Tant'è vero che il contadino normalmente sa perfettamente di un sapere empirico, quello che chiameremo sapere incorporato andando avanti, quando è il momento di seminare, quando è il momento di cogliere, quando deve fare certe cose, perché sa benissimo qual è la condizione globale, è continuamente connesso con la luna, con le stelle, con i venti, con il clima, con tutto quanto. Capite? Quindi non c'è libero, c'è un certo momento in cui fai una cosa e un momento in cui ne fai un'altra. No, non è che ce n'è una che devi fare comunque, non puoi, quindi il problema non te si pone. Quindi ci sono dei momenti, comunque, dei momenti di socialità molto più ampi, no? Tutti i famosi momenti dei racconti nelle aie, il momento della cucitura, insomma tutta una serie di situazioni nelle quali sei in società con gli altri, in rapporto con gli altri, che sono, come dire, lasciatelo pure andare, non metto silenzioso apposta, poi vedo chi è. E non c'è nessun tipo di cesura, non solo, ma l'uomo si sente all'interno dell'ambiente. Capite? Che succede quando noi invece prendiamo l'industria e la macchina ha un ciclo di 8 ore, e queste 8 ore, che piova, di rivento, sia giorno, sia notte, non importa. La grossa conseguenza di tutto questo è che tu ti percepisci sempre più separato dalla natura, non è più un tuo problema, non devi più stare a guardare che tempo fa, perché tanto tu comunque fai 8 ore. Finite le 8 ore, mi sto tenendo molto su generali, insomma, inizialmente erano anche 14-15, però comunque diciamo le tue 8 ore, poi fatte quelle, che fai? Tempo libero. Ecco dove si genera la questione, non so se mi spiego. No. Ovviamente anche il tempo libero è un'altra espressione abbastanza che va ponderata, perché c'è anche lì uno stigma. Perché se dici tempo libero, immagini che il tempo che non è libero non sia molto positivo, il giudizio che ne dai intrinseco, implicito, è un giudizio negativo, ma dite fai 8 ore di carcere perché tempo libero, quindi il nostro atteggiamento verso il lavoro è un atteggiamento piuttosto ambivalente nel momento in cui usiamo senza pensarci troppo l'espressione tempo libero, no? Però vedete che nel momento in cui noi cominciamo a ragionare in termini di orologio, in termini di macchine, in termini di cicli produttivi, è il momento in cui poniamo le basi del problema ecologico di oggi. So che è un salto abbastanza azzardato, però credo di avervi in qualche modo introdotto. Perché che succede? Perché oggi noi arriviamo alla, non dico l'assurdo, ma alla situazione paradossale nella quale noi ci percepiamo del tutto sganciati dall'ambiente esterno. Noi oggi operiamo in regime di tempo reale, abbiamo i mondi virtuali su internet, pensiamo di non aver più bisogno del mondo, il mondo va per conto suo, è la coscienza, è la nostra coscienza di essere nel mondo che non c'è più. È andata piano piano erodendosi dalla macchina in poi. La macchina ha dettato un modo di vivere per l'essere umano metropolitano che è sganciato dal mondo, dalla natura, dall'ambiente, non c'entra niente. È un suo ecosistema particolare che ha delle sue leggi particolari e vivendo nel quale tu pian piano non ti percepisci più come parte del resto del sistema. Quindi il nostro problema oggi è questa carenza di percezione dell'essere integrati in un contesto. Cioè l'ecologia è qualcosa che recupera quello che prima era automatico e ce lo ripresenta problematizzato. Cioè guardate che se voi non vi rendete conto che noi esistiamo in un contesto e che questo contesto ha delle sue esigenze, faremo una catastrofe. Non è un caso che la grandissima parte delle opere che abbiamo messo in atto per intervenire sull'ambiente e farlo diventare più economico siano state delle catastrofi, no? Avrete sentito le grandi dighe, le deviazioni dei fiumi, eccetera, eccetera, eccetera. Non ce n'è una che sia andata a buon fine. Il Mar d'Aral in Russia, di cui i fiumi sono stati deviati per irrigare, e quindi con le ottime idee che abbiamo noi normalmente, è ridotto al 10% di quello che era prima. Ha creato un deserto di sale che è micidiale per i polmoni di tutti. È una delle emergenze ambientali più totali e assolute, l'abbiamo fatta noi, non è che è successa, no? La desertificazione costante, il disboscamento dell'Amazzonia, sono tutti chiarissimi indici del fatto che noi non lo capiamo, che quelle cose devono stare lì, che non sono non è uno sghiribizzo, ma sono dei fattori essenziali per un equilibrio ambientale. Allora noi ci siamo alienati da questa percezione esattamente al momento in cui abbiamo cominciato a ragionare in termini di 8 ore oggi, 8 ore domani, 8 ore domani, senza più nessun tipo di connessione vivente con la natura. La natura che diventa il parco naturale dove vai, te sbagli perché c'è il tempo libero e quindi c'è un tubo da fare e te vai a fare 2 passi nel verde. Ma che c'è o non c'è il parco naturale cambia poco, Arriviamo addirittura in America, dove ti dicono che il parco naturale lo fanno artificiale perché è molto più realistico di quello vero. E che tu dici, ma che state dicendo tutti quanti? Siete impazziti? Ma è vero. Capito? Le rocce finte sembrano più rocce di quelle vere. Dice, tu hai dei problemi. Però sì, grossi, però che c'entra? È la cultura, è il trend culturale che è impressionante da questo punto di vista. E poi capiamo anche, ovviamente, tutto quello che ci circonda, evidentemente. Quindi questa, come vedete, questo gesto della macchina è un gesto che modifica molto più di quanto non sembri. Non è semplicemente l'industria, non è semplicemente le dinamiche sociali, che comunque, per carità, sono importantissime, perché ovviamente cosa accade nel momento in cui apro un'industria? L'industria non solo ha bisogno di tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, ma inizialmente
forza lavoro,
ha bisogno di manodopera, no? E tutta quella manodopera che prima poteva rimanersene sparsa sul territorio, con una serie di effetti di nuovo ecologici e ambientali centrali, perché oggi è dimostrato che una buona forza contadina permette una gestione del territorio molto più sana e quindi ci costa molto meno, non ci sono tutte quante le frane, non c'è disboscamento, non c'è rimboschimento, tutto quello che noi stiamo ovviamente scontando oggi è dovuto a cosa? Al fatto che quando l'industria attrae la forza lavoro, in campagna non rimane più nessuno. E il contadino non faceva soltanto un lavoro per sé, ma faceva il lavoro anche per tutto il resto della collettività, perché appunto gestiva i fossi, faceva in modo che costruiva degli argini dove serviva, manteneva le siepi, tutta una serie di cose che sembravano del tutto insignificanti, perché noi, vi ripeto, abbiamo un po' certe difficoltà di prospettiva. Oggi ci stiamo accorgendo che quel tipo di lavoro è un tipo di lavoro che è anche collettivo, tutti ne beneficiano, perché un buono stato del territorio è comunque, se vogliamo essere semplicemente e soltanto strumentali, un risparmio netto dello Stato, che non deve andare a mettere pezze, non deve andare a ricostruire, non deve andare a cercare di fermare quelli che costruiscono nei posti dove non si deve, eccetera eccetera eccetera. Capite? Quindi io in quel momento, nel momento in cui io converto la forza contadina, la forza primaria, in forza secondaria, quindi in forza lavoro, altero molto più e ulteriormente, come vi dicevo, il rapporto fra la società umana e l'ambiente nella quale la società stessa esiste, perché seguo radicalmente alla base un'infiltrazione quasi virale dell'uomo nella natura, no? Tenete presente che prima la forza lavoro impegnata in agricoltura era il 92%, oggi è l'8%, cifre da capogiro. Non solo, tenete presente che l'unica metropoli del tempo precedente alla modernità, e per metropoli intendo una città dove ci sono più di 1 milione di abitanti, era stata Roma. Prima che ne venga fuori un'altra, arriviamo a Londra nel 1820. In tutto questo lasso di tempo, che fanno 1400 anni, i centri erano piccoli. Quelli grandissimi erano 500.000 di persone, già esageravamo. Oggi, anzi l'anno scorso, la percentuale di popolazione mondiale residente nelle metropoli ha superato la percentuale di popolazione residente al di fuori delle metropoli. Prima volta nella storia dell'uomo. Non si è detto molto, no? Ma di fatto oggi abbiamo qualcosa come, non mi ricordo più se sono 700-800 metropoli. E metropoli ormai 1 milione di abitanti fa ridere, perché abbiamo delle metropoli su 21, 37, 45 milioni di abitanti. In Cina ci sono uno sfracello di metropoli dei quali non ho mai sentito parlare, che hanno delle cifre di persone dentro impressionanti. Non è un caso che in Cina l'ambiente sia proprio finito, praticamente. Non so se avete letto qualcosa, ma insomma l'ambiente in Cina è ridotto in uno stato che non voglio manco prenderlo in considerazione. E quindi è evidente che quel gesto famoso dell'industria del 1700 ha portato ad uno sconvolgimento assoluto del panorama, no? Tra l'altro gli studiosi contemporanei vi dicono, architetti, urbanisti, ecologisti e compagnia, vi dicono che la metropoli è un modo di vivere stupido, perché costa molto in termini di risorse, sprechi, consumi, inquinamento, impatto ambientale. La metropoli richiede molte più risorse per essere gestita in modo sensato di quanto non sarebbero una serie di piccoli centri diffusi sul territorio, che era, guarda un po', quella cosa che abbiamo, qui abbiamo detto, che stupidi questi vivono sul territorio, andiamo nelle metropoli, sempre, ce n'è sempre una o l'altra. E quindi oggi ci stiamo cominciando a porre il problema del che facciamo con tutte queste metropoli, come facciamo a tenere 45 milioni di persone che abitano in uno sputo di territorio? Perché quel 45 milioni di persone devono avere acqua, devono avere elettricità, producono rifiuti, tutta si muovono, si agitano, fanno cose, no? gestire tutto questo è nuovo ed è uno dei problemi con cui si confrontano appunto gli amministratori del tempo della rivoluzione industriale. Si trovano davanti delle città che proliferano da un punto di vista veramente quasi canceroso, quasi virale, e bisogna inventarsi tutta una serie di modi per tenere a bada questa situazione. Per cui da qui cosa parte? Parte l'urbanistica, che prima non c'era, parte l'igiene, che prima non era contemplata, partono tutta una serie di discipline che non è casuale che comincino in quel momento, devono per forza, perché il problema comincia a diventare serio. Qual era la posta in gioco di questo problema? La forza lavoro, un'altra volta, perché noi non ne parliamo quasi mai. Si parla sempre delle grandi, no? L'industria, parliamo del carbone, l'elettricità. Di fatto la cosa più importante fino al secondo dopoguerra, quindi parliamo di 60 anni fa, eravamo noi. Gli stati potenti erano quelli che avevano tante braccia, non quelli che avevano tante risorse di altro genere. Gli stati potenti erano quelli che potevano mettere in campo grandi eserciti, quelli che avevano tanta forza operaia da mandare a lavorare nelle industrie, perché fino al secondo dopoguerra l'unica risorsa importante in qualche modo eravamo noi. Tutto il resto era abbastanza secondario, capite? E allora chiaramente questo ci dà anche un altro approccio a tutto un altro aspetto della questione, ovvero sia tutte le varie lotte operaie di cui parlavamo prima, tutte le varie rivendicazioni e le conquiste che sono state messe in cantiere e poi perseguite dai sindacati, eccetera, erano di fatto strumentali, cioè erano utili anche alla borghesia, anche all'industriale, anche al capitalista. Perché? Perché il capitalista presto si rende conto che non può sfruttare l'operaio fino a ammazzarlo regolarmente, perché prima che gli arrivi un altro operaio ne passa almeno 12-13 anni. E da bambino a operaio ci vuole un lasso di tempo, poi per bambino 5 anni perché non rende, non tanto perché non è economico, come avrete visto che oggi stanno facendo lavorare brillantemente tutti, ma perché non rende. Allora tu, questo operaio che riesce a lavorarti, devi fare in modo che stia bene. Non puoi ammazzarlo del lavoro, perché non ti conviene, non sei filantropo. Chiariamola sta cosa, non è che dici, oh poveretto, non te ne frega un accidente a te fondamentalmente. Il tuo problema è che se muore, dopo di chi ci metti? Devi fare qualcosa per fare in modo che questo stia bene. Allora, condizioni igieniche, perché non puoi avere delle favelas, non potevi avere, oggi sì, ma allora non potevi avere delle favelas perché morivano come le mosche. Dopodiché hai un altro problema legato invece al tempo libero, ovvero sia che gli faccio fare questo nel tempo libero? Perché mentre nel tempo precedente non c'era il tempo libero, ognuno aveva da fare un sacco di cose, per cui come si liberava un attimo dalle altre faceva quelle ed era sempre impegnato senza annoiarsi troppo. Oggi come oggi, lavori 8 ore, te ne restano 16, noi quali? Che faccio? Divento uno che va in giro, creo problemi, bevo, mi ubriaco, faccio a botte, non si può fare. Dobbiamo controllarli in qualche modo. Guarda caso, nello stesso momento ricomincia lo sport. Lo sport, qualunque. Non c'era più, erano secoli che non si faceva sport. Io ne fregava niente a nessuno. Improvvisamente, tutti quanti di nuovo, terribilmente motivati da motivi filantropici, cominciamo a far fare sport alle masse. Tant'è vero che lo sport, fino al secondo dopoguerra, non è privato, ma è pubblico. Avrete visto tutti le grandi oceaniche, i grandi oceanici raduni messi in atto dai regimi nazisti, fascisti, sovietici, eccetera, eccetera. Non era casuale per niente, conveniva, serviva. Capite? Perché allora nel momento in cui questi non hanno niente da fare, io li schiaffo lì, per cui non solo sono occupati, ma fanno anche una cosa che a me conviene, perché diventano più, sono più in forma, sono più agili, sono più capaci di fare quello che devono, il famoso Stakhanov insegna, no? E quindi diventano eroi sovietici, e diventano tutta una serie di figure che sono spesso e volentieri diventate quasi leggendarie. Per cui vedete che tutta questa configurazione sociale nella quale ci muoviamo noi parte in quel momento. Prima non c'era. Prima c'erano i tornei, ma quelli è un altro discorso. Delle condizioni delle masse non mi fregava niente a nessuno, anche perché tutto sommato le masse ce n'erano poche. A botte le peste con 30-40 milioni di morti, si faceva prima, si faceva presto a rimanere in pochi sul mondo, sulla faccia della terra, no? Ecco. Chiaramente questo tipo d'approccio, che è un approccio strumentale nei confronti del problema lavoro, ha delle ripercussioni in positivo ovviamente su tutto il resto del sistema, perché una volta che tu metti una serie di aspetti, una giornatina insopportabile proprio, no? Metti una serie di aspetti di attenzione igienica, è chiaro che faciliti anche cosa? Il finire delle epidemie. Quindi da quel momento in poi si innesca il percorso di moltiplicazione esorbitante della popolazione mondiale, a cui siamo di cui siamo parte noi oggi, no? Passiamo da alcuni milioni a alcuni miliardi, insomma, in termini di impatto sull'ambiente anche lì c'è di che ragionarne. Ci siamo fin qui? Osservazioni, domande? Allora, diciamo che detto questo è abbastanza chiaro perché Comte a un certo punto decide che forse è il caso di mettere in campo un nuovo modo di pensare alle cose, perché tutte le cose che lui vedeva con i vecchi strumenti non si capivano, perché quegli strumenti, come è importante che comprendiate, erano stati generati da un'altra visione del mondo, non erano in grado di apprezzare quello che stava succedendo semplicemente perché non l'avevano mai visto, non era a misura la strumentazione della filosofia sociale, non era in grado di apprezzare quello che stava succedendo, non capiva questi equilibri di potere improvvisamente nuovi, non capiva il tramonto di certi ideali a favore di alcuni nuovi mai sentiti che insomma venivano mal percepiti dal filosofo. Tra l'altro i filosofi erano notori per essere abbastanza astratti nel loro modo di riflettere, no? La sociologia da questo punto di vista si propone di essere una disciplina che coniuga teoria e prassi, ve l'avranno detto suppongo. No, noi teoricamente, tendenzialmente, che facciamo? Mettiamo alla prova le nostre ipotesi, cosa che se avessero fatto i filosofi ci saremmo risparmiati un sacco di fatica probabilmente, ma d'altronde la filosofia funziona così, lì puoi dire allora io sono l'io, pongo il non io, tu dici ok, ma dov'è che, dove succede sta cosa? Non sei più un filosofo ovviamente. Noi invece in qualche modo abbiamo tendenza a confermare o a smentire le ipotesi, le chiavi di lettura, diamo anche dei dati di tanto in tanto, però sì, stiamo molto più attenti alla prassi che non la vecchia filosofia. Quindi Comte crea, fa partire la sociologia. C'è però un problema di fondo, che era quello che vi accennavo prima, ovvero sia questa disciplina parte senza avere le idee troppo chiare, ossia è una forma di intuizione, no? Di una situazione, di un qualcosa, ma che ha difficoltà, perché tu non puoi dire io studio la società, perché la società è qualsiasi cosa. Allora ti dicono, no, se studi la società da un punto di vista economico, ci siamo già noi che siamo economisti. Se la studi da un punto di vista di diritto, ci sono già loro che sono giuristi. Se la studi da un punto di vista di generale teoria della cosa, ci sono filosofi. Insomma, tu a che servi? La domanda della questione. Quindi la sociologia praticamente inizia come disciplina che si interroga su se stessa. Tutti i vari esponenti di primo piano del primo periodo, i famosi padri fondatori che saranno Durkheim, Weber, Simmel, Pareto e via cantando, vengono tutti da altre discipline. Weber era un giurista, Pareto era un economista, prima addirittura un ingegnere. Quindi sono tutta gente che anche loro sentono di non avere più gli strumenti adatti per comprendere la realtà e portano il loro contributo, ma si scornano evidentemente su un argomento centrale che è quello, diciamo, la chiave di volta del tutto, ovvero sia che studiamo. Il nostro problema centrale, che continua a essere oggi il problema centrale, è qual è l'oggetto della sociologia? Perché Comte non l'ha detto, dicendo che studia tutto, è come se avesse detto non studia nulla, non si sa a cosa attaccarsi. Quindi, tanto per andare per sommi capi e non esagerare col dettaglio, arriviamo a una configurazione in cui ancora oggi non è che si sappia con chiarezza che cosa studiamo, però perlomeno abbiamo più le idee chiare sulle varie opzioni possibili. Riducendole proprio al minimo, abbiamo due scuole, due grandi scuole di pensiero che studiano da una parte la struttura, dall'altra l'azione. Che sono i due oggetti sociologici, prego. L'azione. Nel grande interrogarsi su quale sarebbe la caratteristica della società più rilevante ai fini di una comprensione sociologica del tutto, gli autori propongono tutta una serie di oggetti estremamente variegata, che appunto vi risparmio, però insomma c'è il conflitto, c'è tante altre cose anche, e questi oggetti possono essere tranquillamente riuniti in grossi gruppi, megagruppi, che sono appunto struttura e azione. Ok, fin qui? L'oggetto della sociologia è da una parte inteso come la struttura, dall'altro come l'azione. Cos'è la struttura? Allora, abbiamo detto istituzioni, l'insieme delle istituzioni. Ho sentito qualcosa? Tutta insieme?
nuove funzioni.
Le funzioni della società. Qualche idea? Organizzazione.
Più organismi.
Più organismi. Cerchiamo di... Questi sono quei concetti che sono particolarmente ostici, perché sembrano talmente evidenti che uno li immagina, la struttura è la struttura. Dobbiamo andare un po' più dentro, nel senso che certo la struttura si articola in linea di massima in istituzioni, ma non solo. No, abbiamo visto, vi ho accennato, credo, che ci sono delle pressioni che l'insieme della cultura nella quale viviamo esercita su ognuno di noi, che sono anch'esse in qualche misura strutturali, per cui dobbiamo rendere un po' più complesso perlomeno il concetto. Vedremo la settimana prossima, vi porto delle slide ad hoc, però intanto cominciamo a riflettere su questo. La struttura è fondamentalmente un qualcosa, scusatemi ma oggi mi stanno arrivando delle notizie catastrofiche, un momento solo, pronto? Non ne ho la più pallida idea, no, mi spiace. Mi hai mandato, mai risposto con un messaggio, boh, quello che ti pare. No, nulla. Ok, ciao. Scusate. Allora, dicevo che la struttura la dobbiamo intendere in linea di massima come un insieme coordinato di elementi. Un insieme coordinato di elementi che abbiano anche possibilmente una qualche durata. Che abbiano una qualche durata. Quindi vedete che una delle dimensioni importanti del concetto di struttura è questa. Queste sono queste due, ovvero sia un coordinamento, no? Durata nel tempo. E la durata nel tempo. Così la struttura è qualcosa di stabile, di permanente. Se noi... Esatto, adesso quella la vediamo un po' meglio. Per il momento concentriamoci sulla struttura, però voglio dire, la struttura quindi, se io rifletto e ragiono sulla struttura, evidentemente io sto valorizzando alcuni aspetti della società, a scapito di altri. No, come diceva la vostra collega, l'azione è la parte dinamica. L'azione, se possibile, è ancora più complicata da definire la struttura, perché di fatto quasi tutto ciò che noi facciamo è azione. No? Per cui anche lì dovremo in qualche misura sfumare un po', complicare un po' il concetto. Cosa che ha fatto per esempio Max Weber, non so se ne avete parlato con Silvia, della teoria dell'azione di Weber. Ecco. Quindi più o meno sapete di che parliamo. Però quello che conta è questo, però sia che quando uno o l'altro dei vari padri della disciplina e oggi dei sociologi correnti dicono di preferire come oggetto di studio o l'uno o l'altro, di fatto stanno operando una selezione all'interno della scena sociale e mettendo in valore alcuni elementi contro altri. Avete presente vagamente il concetto di variabile in matematica? Bisogna complicarsi l'esistenza. Si dice x uguale f di y o viceversa, tanto uguale. Diciamo y uguale f di x, che x è sempre variabile indipendente. Che vuol dire? Che con questa formula io posso esprimere y con un valore di x. Giusto? E al variare del valore di x varia anche y. Questo è il principio col quale si è ragionato fino all'altro ieri in sociologia. Ovvero sia, perché si è creata questa scelta di campo così polarizzata tra struttura e azione? Perché i pensatori della struttura hanno detto che la struttura era la variabile indipendente e quindi studiando la struttura di fatto si studiava anche l'azione. Perché variava al variare. Stesso ragionamento, quelli dell'azione hanno detto noi studiamo solo l'azione perché tanto la struttura è influenzata dall'azione e di conseguenza non serve che io la studi. Brava. Il discorso della variabile preso? Ok, allora se io ho y uguale f di x, serve che io studi y? perché basta che io studi X, conosco X e Y, economicamente mi conviene, no? Chiaro? Allora, se io metto che la struttura è funzione dell'azione, io studio l'azione e la struttura non la studio, perché tanto è uguale. Viceversa, se dico che l'azione è funzione della struttura, io studio la struttura e l'azione me la scordo.
Dell'altro tratto, no?
Sì.
La teoria, ok, questo quindi la tanto di tutte e due. Dell'altro tratto invece, nel senso, va bene lo stesso sta teoria, oppure nel senso.
Mo vediamo. Purtroppo sempre le tappe, non vediamo. Però quello su cui vorrei che rifletteste, e qui comincia a farsi complicata la questione, per cui se non capite ditemi, è che con questo esempio io cosa vi faccio notare? Vi faccio notare che di fatto le scienze umane spesso ragionano come le scienze matematiche. Dov'è il problema? Perché c'è un problema piuttosto serio in questo. Che mentre Y uguale funzione di X è vero, struttura funzione dell'azione no, perché la struttura non è risolvibile esclusivamente in qualcosa influenzato dall'azione, come viceversa l'azione non è risolvibile interamente in qualcosa che io posso leggere attraverso la struttura. Capite? Cioè, mentre il modello teorico funziona, no? Perché Y uguale funzione di X fa una piega. Nella prassi io vedo che ci sono degli aspetti che sono irriducibili, capite? Non posso interpretare una cosa esclusivamente in funzione dell'altra, cioè lo posso fare, ma me perdo una serie di cose, non apprezzo certe dimensioni, perdo degli oggetti, perdo informazione, ho un sapere che è un sapere parziale, capite? Quindi è un'operazione in qualche
no? No, vabbè, magari con l'esempio.
L'esempio, cioè voglio dire, possiamo prendere quelli di base, vuol dire nel momento in cui io dico che la struttura influenza completamente l'individuo, no, perché di fatto questo direi, allora voglio dire che lei è venuta qui per una serie di pressioni esterne, capisci? Ma potrebbe anche darsi che lei sia venuta qui perché le piace la materia, e il suo trovare piacere nella materia non è strutturale, non so se mi spiego. Non dipende dalla struttura, cioè per quanto le pressioni della struttura possano essere forti verso l'omologazione, verso il comportamento uguale, noi vediamo nella prassi che molti di noi si comportano in modi diversi, no? E quindi sì, ci sono una serie di motivi, una miriade di motivi per i quali noi facciamo le cose che facciamo, tant'è vero che succede con l'andare avanti dall'inizio, che è questa impostazione drastica di cui vi parlavo, poi che succede, le leggi diventano leggi tendenziali, si parla di percentuali, no? Allora si dice, data una situazione X, il 70% dei soggetti farà questo. Il che vuol dire che io non so lei di preciso che farà, so solo che su tanta gente il 70% farà questo. Non arrivo a descrivere il soggetto puntuale, però più o meno capisco che succede. A me quello che sta a cuore però è che voi vi rendiate conto delle strategie cognitive che ci sono dietro. Perché questa scelta è comunque una scelta di valore. Cioè nel momento in cui io ho, allora diciamo, io ho y uguale f di x, ci siamo fin qui? Qual è quella più importante?
X. Ma noi come facciamo a stabilire qual è più importante una rispetto all'altra?
Io ho questa esposizione, ho scritto, lei ha questo davanti a sé, y uguale f di x.
X.
Va da sé, no? Non è neutrale il discorso, non so se mi spiego, cioè una vale meno dell'altra, c'è poco da girare, per cui nel momento in cui io scelgo la struttura o l'azione, io sto dicendo più di quello che sto dicendo, ovvero sia sto dicendo che c'è un aspetto della società che è più importante dell'altro, perché al suo variare varia tutto. So se conoscete la teoria di Marx. La teoria di Marx da questo punto di vista è perfetta, perché cosa dice Marx? Che X è l'economia e Y tutto il resto. Per cui dice Marx, è inutile che si studi altro, perché l'altro è sovrastruttura. Io mi limito a studiare l'economia e fatto questo ho capito tutto. No? Semplice. Non fa una piega. Ma è esattamente il tipo di ragionamento che hanno fatto tutti quelli in quel periodo di tempo e quello in cui, che più o meno tutti facevano. Però è ovvio che se io vado a osservare il farsi reale della vita, ci sono miriadi di aspetti che con l'economia non hanno niente a che fare. Come li interpreto? La domanda è legittima. Di fatto io non li interpreto proprio. Perché visto che c'è una scelta di valore a monte, per cui io ho detto che l'economia è importante, tutti questi altri aspetti che con l'economia non hanno a che fare, io giudico che non servano. Non so se mi spiego. Cioè, il farsi della comprensione è questo, è una serie di scelte, è una serie di selezioni. Ora non vi dico che poi adesso vi darò un modo per capire le cose in modo molto più brillante, oddio, ci potremmo avvicinare, ma sicuramente quello che è importante sottolineare è che comprendere è selezionare. Noi non capiamo mai tutto, perché non siamo in grado, semplicemente questo. Ok? Cioè noi ogni volta che capiamo qualcosa la capiamo pagando un prezzo. Perché perdiamo qualcosa della peculiarità di ciò che stiamo imparando, comprendendo, a favore di un inserimento in un completo, un sistema più ampio. Come conoscete voi di norma? Voi conoscete per somiglianza. Vedete qualcosa e dice, ah, quello mi sembra, no? E quindi integrate questo nuovo facendo un parallelo con qualcosa che già conoscete. Però tutto ciò che effettivamente è diverso fra i due si perde. La peculiarità dell'oggetto nuovo, la peculiarità della nuova informazione che state andando a attingere, spesso e volentieri si smarrisce. So se è chiaro. Non mi sembra. Quando descrivete qualcosa, qualcosa che si è appena incontrato, sia una persona, un cane, una conciatura, no? Ho visto uno che era vestito come, più o meno come la Angelina Jolie del film X, diciamo, per esempio, no? L'altro capisce di che cosa stiamo parlando. Però nel momento in cui capisce, già sta, come dire, ricompattando quello che gli viene detto alla luce di qualcosa che già conosce. Cioè per lui questa novità è già mediata, capite? Noi non apprezziamo mai la novità in sé, la apprezziamo sempre facendola diventare simile a qualcos'altro. È quello che si chiama la tipizzazione.
Come si dice?
Tipizzazione.
Tipizzazione.
Tipizzazione, ovvero sia una cosa che ci accade, noi la prima cosa che facciamo è cominciamo a dire questo che è un fenomeno che fa questo, fa questo, fa questo, e ok, lo capisco. Capite? E questo è il nostro modo di fare, no? Perché il nostro modo di capire le cose funziona così. Funziona attraverso una riduzione continua della complessità affinché non arriviamo a un qualcosa di capibile, di comprensibile. A quel punto diciamo che abbiamo capito. Però quello che è importante che teniate a mente è che ogni nostro processo di comprensione costa informazione. Cioè l'ideale di raggiungere una comprensione assoluta di quello che ci sta davanti non è concepibile. Tant'è vero che chi ha fatto un po' di filosofia si ricorderà fenomeno noumeno. Tutta una serie di cose, sono esattamente lo stesso discorso. L'oggetto in sé, ma che ne so io, no? Anche se io volessi soltanto dire che non ho nessuna barriera intellettuale, e lì c'è da parlarne, ma io ho comunque i miei sensi, e i miei sensi gli reggimentano il dato. Non so se mi spiego. Cioè il modo in cui apprezzo qualunque dato è dovuto anche ai miei sensi, non è una cosa automatica, non è immediato quel ritorno. Non so se avete visto tutti quei giochi visuali, quei giochi prospettici che si fanno con le stereoscopie, che tu vedi insieme dei puntini, però se cambi un po' la messa a fuoco, ecco, è uguale, capite? Quello, che dato è? Eppure c'è il dato dentro, però dipende dal mio essere in grado di gestire, quindi la legge dei miei sensi è una legge che modella comunque ciò che io so. E tante cose di ciò che c'è, io non le so, pensate soltanto a tutte le frequenze dell'invisibile, che ci sono, ma io non le vedo. No? L'ultravioletto, l'infrarosso, le radiazioni di ogni genere che ci circondano. Noi siamo immersi in una serie di informazioni che fa paura, ma le vediamo? No. L'aria la vediamo? No. Capite? Quindi tutta questa cosa deve essere presa in conto quando ragioniamo sulla scelta dell'oggetto della sociologia, perché è importante. Perché nel momento in cui io privilegio la struttura o privilegio l'azione, ci sono una serie di conseguenze a cascata che arrivano fino a voi, fino al modo in cui state in aula, fino al modo in cui prendete appunti, ma partono da lì. Capite? Cioè il gesto cognitivo non è un gesto fine a se stesso. Capire qualcosa è modificare la realtà e modificarsi. Quindi è molto importante. E non è un caso che da questo punto di vista la sociologia oggi, paradossalmente, si trovi in vantaggio su tante altre discipline. Perché tutte le altre discipline si stanno scoprendo che i loro oggetti non ci sono più e noi ci siamo nati. Quindi siamo allenatissimi. Sono 300 anni che discutiamo su come diavolo si può affrontare questa situazione. Per cui stiamo un passo avanti rispetto agli altri. Capite? Le stesse scienze esatte, dopo quello che vi ho detto della misurazione e del tempo ci sarebbe da dire parecchio, perché forse lo intuite, no? Hanno tutta una loro missione ideologica particolare e vogliono bloccare le cose dove stanno. Ecco, le scienze esatte non riescono più a farlo. Le scienze esatte hanno generato una serie di leggi fondamentali per cui non sono più esatte, continuano a chiamarsi esatte, ma dopo la relatività di Einstein, che cos'è esatto? Quando tutto è relativo, no? Tutti sapete da relatività, suppongo, non serve che ve lo spieghi io, però relatività vuol dire esattamente questo, che non c'è niente di esatto, perché dipende dai vari contesti, stai su un treno, stai fermo, stai su una luce, sei una stella, non lo sei, cambiano le cose, a seconda dei contesti cambiano le cose. Ma pensate soltanto all'ironia, e con questo poi vi lascio perché avete tramortiti. Pensate all'ironia dell'atomo. Sapete che vuol dire atomo? Come? Particella indivisibile, perfetto. Vuol dire privativa e qualcosa greco che vuol dire diviso. Non mi ricordo, ma insomma, sarà tomos probabilmente. Atomo vuol dire particella indivisibile, ovvero sia noi dai presocratici, se vi ricordate, Anassimene, Anassimandro, no? Tutti quelli che cercano, occhio lungo, anche lì c'è da ridere, sono 2000 anni che stiamo girando intorno alla stessa cosa, arriviamo a trovare sta particella indivisibile, apri di cielo e spalanca di terra, non è indivisibile, è un finimondo, c'è tutta la meccanica quantistica, tutta la microfisica e tutto quello che ci si poteva trovare dentro, è tutto un altro universo addirittura, no? E noi siamo arrivati lì, come? Ma io questa era quella cosa che volevo usare per finalmente fermarmi. No? Lo sto cercando da 3000 anni un modo per fermarmi, avere finalmente una base solida, arrivo a trovarla e questa base solida è fatta di vuoto. Cioè, teoricamente questa è vuota. Se io vado al livello delle, no? Lo sapete? Sono tante particelle che fanno un po' come gli pare intorno al nulla, per cui in sintesi questa è nulla. Non so se vi rendete conto. Però è chiaro che l'idea stessa di cercare l'atomo configura un certo tipo di avventura intellettuale. No? Io sto andando a cercare la radice ultima della materia, sto andando a cercare una certezza, perché l'atomo è certezza, cioè quello che oltre il quale non vado, perché noi l'abbiamo capito da un sacco di tempo che era tutto molto più complicato di quanto non sembrasse, per cui in mezzo a sto casino come facciamo a capire qualcosa? Cerchiamo l'atomo, trovato l'atomo, Pandora, uguale. Capite? Quindi è questo il paradosso della conoscenza umana, noi regolarmente troviamo altro rispetto a quello che cerchiamo. Ma se finalmente lo cominciassimo a capire, staremmo tutti in passo avanti. Cioè, la conoscenza da questo punto di vista è bellissima, perché te trovi cose, dici, cazzo, ma questa non ci avevo pensato minimamente. Tu parti ragionando su un oggetto e ti viene in mente una cosa che con quell'oggetto non c'entra nulla. E rimani lì stupito, perché vi faccio presente, questa sarà una cosa che forse anche Fabrizio vi dirà. Il sapere di oggi è brutto, ma il sapere prima era molto più bello, perché era fatto sulla meraviglia, cioè i filosofi si stupivano. Guardavo il mondo e dicevo, Madonna mia, è bellissimo, vorrei capirlo. Questo era l'atteggiamento, il conoscere è questo, no? Tra l'altro conoscere con vuol dire stare insieme, partecipare, essere in un processo. Questo che dovreste cominciare a apprezzare, perché se uno comincia a apprezzare il conoscere non smette più. Io sono 20 anni, 25 anni che vado avanti, sto ogni tanto, mi trovo lì e dico, caspita, guarda che idea che mi è venuta. E non capisco manco come succede, perché quando hai un'idea di solito succede così. Che è una cosa che tu hai lì da una vita, improvvisamente la cosa dici, oh, ma questa, no? L'intuizione funziona così, tu non trovi mai quello che cerchi, trovi altro. Il protocollo HTTP, tanto per andare, saltare non mi ricordo da dove, di palo in frasca, ecco, c'è una cosa da qualche parte. Secondo voi su quali equazioni si basa? Vabbè, questa la butto lì perché tanto lo sapete oppure non c'è versione in capo, io ve lo dico io. Si basa sulle equazioni scritte da un matematico astratto che ha passato 3 anni a cercare di modellizzare il modo in cui una goccia si staccava da un rubinetto. Da un rubinetto. E questo stava dentro una vasca da bagno, un rubinetto, si staccava la goccia, lui stava lì e creava delle equazioni che gli servivano per descrivere questa cosa. Perché lui ha scoperto che le gocce sono tutte diverse. Anche le gocce, figuratevi, no? Al di là dei fiocchi di neve che sono molto romantici, ma anche le gocce che si staccano dal rubinetto sono tutte diverse. E lui voleva essere in grado di descrivere questa ricchezza con le sue equazioni, fregandosene clamorosamente di qualsiasi ritorno pratico, vi faccio presente. Cioè lui proprio non gli interessava minimamente venderla sta cosa, lui voleva farlo. Passione, questo, conoscere è passione, te ne freghi se serve o no. poi dopo qualcun altro, quando lui ha pubblicato tutta sta cosa, ha visto le sue equazioni e ha detto: ma sai che queste mi servono per controllare la ridondanza del segnale? E ci ha fatto il protocollo HTTP. Quindi non era assolutamente contemplato che questo protocollo nascesse, perché se uno si metteva a studiare il protocollo HTTP non l'avrebbe mai trovato. Capite dov'è il bello del conoscere? È questo, che tu fai una cosa, un'altra la vedi e dici: oh, ma con questo io ho un problema che tu non sai minimamente, perché non è che puoi conoscere tutti i problemi dello scibile, no? Eppure lo trovi lì. La teoria del caos, che vedremo spesso e volentieri perché è assolutamente affascinante, nasce da un'equazione di un meteorologo norvegese. Un articolo scritto in una rivista norvegese, per cui figuratevi che tipo di diffusione poteva avere questo. Eppure con quella semplice equazione, con quel semplice saggio, questo ha cambiato la faccia della scienza contemporanea. Perché anche altri hanno visto, hanno detto: questo, io stavo facendo questo, stavo facendo quello, la forma delle nuvole, la forma delle coste, tutta una serie di problemi che erano specifici di vari campi e che si sono tutti quanti chiariti alla luce di quello. Che lui non ci ha pensato per niente a quei problemi, ovviamente, perché siamo limitati. Quindi capite che, stante così il farsi della conoscenza, delle impostazioni troppo rigide sono nefaste, perché tutti quei costi che a quello che imposta la conoscenza sembrano insignificanti, a tanti altri potrebbero sembrare proprio la parte che era interessante. Non so se mi spiego. Quindi noi dobbiamo mirare a una conoscenza che sia il più possibile in grado di salvaguardare la ricchezza delle informazioni, anche quella che oggi ci sembra inutile, perché oggi ci sembra inutile, domani non è detto. Capite? Cioè il giudizio di utilità o inutilità che noi diamo di un'informazione è comunque, come dicevamo anche l'altro giorno, se vi ricordate, no? Io che ne so, visto che il mio sapere fra 3 mesi sarà obsoleto, che cos'è importante di tutto quello che sto facendo oggi? Oggi mi sembra che sia questo, ma magari domani? Allora, se io ho fatto in modo che quel sapere scomparisse perché l'ho tolto di mezzo, come lo recupero? Che conseguenze me ne vengono? Non lo so. Questo è il punto, cioè noi non abbiamo idea in linea di massima di quello che facciamo, andiamo per assunzioni, poi vedremo queste assunzioni su cosa sono fondate e tutta un'altra serie di cose, però quello che conta è questo: cercate di rimanere aperti a qualsiasi cosa. Ve l'ho detto, non c'è un oggetto di studio talmente stupido da non meritare l'interesse di qualcuno. Se qualcuno è interessato a quell'oggetto, lo studi, come la goccia. Devi essere matto per studiare una goccia per 3 anni a casa mia, però evidentemente sbaglio, visti i risultati, è il più grande matematico vivente, suppongo, sbaglio, è evidente che sbaglio, però, capite? Questo è il punto. Per cui rifuggire da un certo tipo di conoscenza è centrale. Noi siamo condannati a non fidarci dei nostri strumenti di conoscenza. Dobbiamo sempre essere abbastanza saggi da sapere che sì, stiamo conoscendo, ma c'è sicuramente moltissimo che ci stiamo perdendo e che forse qualcun altro salverà, forse sarà perso per sempre, via discorrendo. Questa è una contraddizione in termini di colui che conosce, però va saputo, perché altrimenti noi andiamo tranquilli e beati per la nostra strada, allora è questo, tranquillo, bello, e dietro una montagna di macerie. Questo silenzio mi piace sempre quando lo sento in un'aula, devo dire, lo apprezzo molto. Allora, le parole chiave. Lei si è scampata l'altra volta, ha già dato, per cui che gli prega, tranquillo.
No, io ne ho segnate diverse.
Oh, bene, allora.
Anche se io comunque faccio sempre un discorso di un'altra persona. Mm-hmm. Sono andato comportamento e mutamento sociale.
Sentite tutti? Comportamento e mutamento sociale.
Integrazione sociale.
Integrazione.
Industrializzazione.
Industrializzazione. Oh, direi che come primo approccio va più che bene. Poi avevamo una, mi pare se non sbaglio.
Beh, io interpretazione.
Beh, sì, interpretazione direi che ce la metterei senz'altro.
E casualità, forse nel primo discorso, nella...
Sì, diciamo che casualità comincia a essere già un po' troppo precisa, però. Perché tenete presente
però
che il senso...
Nel scoprire le nuove idee è comunque anche un fattore di casualità. Cioè, io studio una cosa, sembra... Cioè, non do importanza a questa cosa, però poi con il passare del tempo...
Certo.
Questa, il mio studio mi porta poi...
Allora io proporrei che l'interpretazione che sta dando la vostra collega del termine casualità venga rivoltata in epistemologia. Nel senso che l'epistemologia, forse non lo sapete, ma è la riflessione sullo strumento, ovvero sia di norma è la riflessione sullo strumento cognitivo. Noi faremo molta epistemologia perché secondo me è centrale, e di conseguenza questo, che apprezza l'importanza dell'avvenimento casuale e dell'intuizione, è comunque un tratto di epistemologia, per cui per tenere un livello di sintesi abbastanza alto preferirei quello, perché almeno, insomma, se non andiamo proprio troppo nello specifico, in pratica dobbiamo rischiare la lezione. Abbiamo detto questo, tre pagine di roba non va. Allora, epistemologia, interpretazione, industrializzazione, integrazione,
macchina
la possiamo ricondurre all'industrializzazione, direi, tutto sommato. Vedete come?
Configurazione sociale.
Configurazione, struttura toccherà dirlo. Gli altri candidati chi erano? Non mi ricordo più, abbiate pazienza, prego.
Tempo,
sì, tempo ce lo dobbiamo mettere. Struttura e azione, sì, diciamo più struttura che non azione per il momento, ma comunque il binomio. Prego.
Conte, tempo, ambiente, ricerca senza fine.
Sì, direi che epistemologia va bene anche per l'ultimo. Tempo lo mettiamo senz'altro. L'ambiente effettivamente.
Variabilità.
L'ambiente toccherà a me, diciamo industrializzazione e contesto potrebbe essere un'idea. Industrializzazione e ambiente, sì. Conseguenze ambientali forse è il caso di metterci in effetti. Scusami,
l'incertezza,
già anche l'incertezza non ci sta male, lo so, faccio dare una lavagna perché le cose vanno prese. Notate che tanto non c'è il pennarello. Se fate caso a questo esercizio, io trovo che sia abbastanza interessante, perché vedete che escono ci sono alcuni temi che vengono percepiti più di altri, prima di tutto. Qualcuno nota un aspetto che è importante magari, ma che gli altri avevano per qualche verso glissato, mentre ce ne sono alcuni che vengono riproposti anche con una serie di sinonimi, eccetera, eccetera. Ecco, questo, se ci fate caso, è anche importante, perché l'esistenza di tutti questi termini tradisce un nodo problematico. Cioè, se noi abbiamo un sacco di termini per dire qualcosa, vuol dire che quella cosa ci sta a cuore, cioè c'è riflessione intorno. È qualcosa che noi abbiamo abbastanza ben presente, tanto da poter usare tanti termini per definirla, perché è chiaro che tanti termini in qualche modo denunciano un'importanza del soggetto, dell'oggetto in questione. Tenete presente, come dicevano i vostri colleghi, che in Finlandia esistono 17 o 18 modi per dire neve, noi ce ne abbiamo uno, ma in Finlandia hanno un sacco di neve. Allora, se io ho 4, 5, 6 termini per dire integrazione, per dire omologazione, per dire struttura, è evidente che per noi quel tipo di cosa è presente, anche se non l'avevamo capito, anche se pensavamo che fossero tutti termini abbastanza sparsi, no? Però fanno tutti riferimento allo stesso campo semantico, hanno tutti a che fare con quel tipo di problema, hanno tutti a che fare con quell'aspetto della realtà che per noi è quindi centrale. Capite? Tutte queste dinamiche sono molto importanti, perché sono quelle che fanno la cultura. La cultura si fa attraverso una serie di canali che non, difficilmente sono ovvi, quasi mai. Tutte strategie tangenziali, tutti i modi degli exploit, del cumularsi di interpretazioni, un proliferare di termini. I termini sono perché la lingua è viva. È viva perché io spesso e volentieri devo dire altro rispetto a quello che si diceva 20 anni fa, e quindi ho bisogno di altre parole. Abbiamo visto sociologia, è un esempio abbastanza classico, no? Ma oggi come oggi noi vediamo che i vocabolari sono costantemente rivisti. Ogni 2-3 anni escono sfilze di integrazioni con altre parole che prima non c'erano e via discorrendo. Non è soltanto un problema di nuove cose, ma è anche un problema di nuovi aspetti di cose vecchie che dobbiamo mettere in evidenza, che è importante prendere in considerazione. E quindi chiaramente, se andiamo a vedere quali sono i campi nei quali proliferano di più le parole, sappiamo anche quali sono i campi che ci sono più di interesse, che può essere un interesse positivo o negativo ovviamente, perché mica è detto, no? Però di fatto alla nostra riflessione ci sono dei settori che sono molto più stimolanti e altri che invece vanno bene le parole di 20 anni fa, perché sono assodati, sono fissi, sono chiusi. Ok? Allora ricapitoliamo un attimo e poi vi mando via. Abbiamo detto strutturazione, che è sempre abbastanza gettonato come nello stesso campo semantico, cosa ci mettiamo più o meno? Secondo voi? è una delle tante delle parole chiave che abbiamo scelto, che però mutamento. È vicina mutamento, ci sta abbastanza bene. Qualcos'altro?
Concetto di variabilità abbiamo parlato.
Sì, mutamento, variabilità, va bene. Selezione lo teniamo più nell'epistemologico, ma facciamo così. Allora, quindi strutturazione e mutamento. Poi abbiamo un'altra traccia che è quella che abbiamo visto dell'epistemologia, quindi con metterei epistemologia, incertezza e selezione, che potrebbero essere abbastanza esaurienti. E poi abbiamo industrializzazione, tempo e contesto ambientale. Direi che più o meno.
E aggiungiamo anche soggettività.
Quella tanto ci sarà sempre. Oggi non c'era niente di specifico, risparmiamocela, se non diventa una di quelle parole prezzemolo.